Il radiogiornale.
Buongiorno da Agata Galfetti. Canicola, è scattata l'allerta 4 su 5 in diverse regioni della Svizzera orientale dopo Romandia e Vallese. Nei prossimi giorni sono attese massime fino a 37 gradi e cresce la preoccupazione per lo stato dei corsi d'acqua. Lo strappo tra Lega e UDC in vista delle elezioni cantonali del 2027 rimescola le carte anche in vista del rinnovo del Parlamento federale. Perno della discordia è il ruolo di Claudio Zali, che ai nostri microfoni non commenta ma si esprime in merito all'attivazione dell'alta vigilanza del Parlamento sul caso di un 14enne detenuto alla Farera. Per lo sport, mondiali di calcio, nella notte Inghilterra fermata sullo 0-0 dal Ghana, stasera la Svizzera si gioca il primo posto nei gironi contro il Canada. La canicola in Svizzera, ieri toccati 36 gradi a Basilea e a Ginevra, poco meno a Neuchâtel e Payerne. Allerte caldo estremo a Berna, Soletta e Vaud. In Appenzello Esterno diramato il pericolo di incendi boschivi. E poi svariati comuni che invitano a consumare poca acqua per evitare razionamenti. E, come ci spiega Emanuele Ferrari, iniziano a preoccupare anche i fiumi.
A causa della siccità, ad esempio, è stato introdotto il divieto parziale di prelievo d'acqua da fiumi e ruscelli nei cantoni San Gallo e Torgovia. La centrale nucleare di Beznau, poi, ha dimezzato la sua produzione di energia per evitare un eccessivo aumento della temperatura dell'area e preservarne così l'ecosistema. L'impianto utilizza infatti l'acqua del fiume per raffreddare i suoi due reattori. La temperatura sempre più alta dei fiumi e dei laghi svizzeri preoccupa poiché mette in pericolo sia i pesci sia la qualità dell'acqua potabile, che in teoria non dovrebbe mai superare i 25 gradi, ma ormai non più ovunque è possibile garantirlo. Stando all'associazione delle aziende idriche del lago di Costanza e del Reno, questo fiume si è riscaldato di 3 gradi negli ultimi 50 anni. A seguito delle portate estive sempre minori dei corsi d'acqua, si assiste inoltre ad una densità maggiore di prodotti chimici industriali, pesticidi e farmaci potenzialmente dannosi per la salute presenti nelle acque. Da qui la necessità di intervenire sulla gestione delle risorse idriche di competenza cantonale e che la Confederazione alcuni anni fa si è detta pronta a sostenere. Per la protezione dei pesci, invece, va cercata una soluzione nazionale. Un primo passo in questa direzione l'ha fatto l'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, che ha sviluppato un sistema di allerta precoce che permette di valutare il rischio per le popolazioni ittiche con 3 settimane di anticipo.
Matrimonio finito tra Lega e UDC in Ticino. Alle prossime elezioni cantonali i democentristi correranno da soli. Perno della discordia il ruolo di Claudio Zali. Su questa notizia torneremo tra pochissimo con le considerazioni di un politologo. Zali ieri ha preferito non commentare. Ha invece risposto ad Alain Melchionda in merito alla decisione della Commissione della Gestione di attivare l'alta vigilanza per il suo intervento sul caso di un 14enne detenuto al carcere per adulti della Farera. Sentiamo.
Consigliere di Stato Claudio Zali, cosa l'ha mossa ad agire?
La conoscenza del fatto che un ragazzo di 14 anni si trovava collocato alla Farera in correlazione a gravi fatti che ha commesso, certo, ma collocato a tempo indeterminato in uno stabilimento che è stato costruito come carcere per gli adulti.
Le si rimprovera anche di essersi mosso non rispettando la separazione dei poteri? Non poteva segnalare a chi di competenza invece di agire in prima persona?
La competenza per il settore esecuzione pene attiene comunque a funzionari del Consiglio di Stato. Vi è stata anche la presenza del magistrato dei minorenni che poteva portare un contributo in questa discussione. Non si è trattato da parte mia di chiedere assolutamente di negoziare o pretendere o suggerire la modifica di decisioni, ma semmai di segnalare che la Farera non è il luogo per collocare a lungo un minorenne.
Sotto traccia c'è chi li rimprovera di essersi mosso perché c'è una conoscenza dietro questo.
La conoscenza in realtà è stata l'occasione per questa persona di contattarmi. È anche l'unico caso di cui io sono venuto a conoscenza di un 14enne trattenuto così a lungo in collocamento alla Farera. L'avrei fatto veramente per qualsiasi 14enne. Non veniamo automaticamente messi a conoscenza dei dettagli di ogni situazione esecutiva.
La Commissione della Gestione e Finanze ha deciso che la sottocommissione attiverà l'alta vigilanza. Lei andrà in audizione?
Penso proprio di sì, io davvero non ho nulla da nascondere a riguardo di questa fattispecie. Rimango un po' così deluso da questo stravolgimento delle priorità. Il problema diviene oggi che io potrei essere andato lungo, si può dire, quando abbiamo un problema sostanziale che secondo me è molto grave e su quello invece non si intende vigilare.
Non ci sarà dunque un'alleanza Lega-UDC alle prossime elezioni cantonali ticinesi. Ora è da capire fino a che punto questo cambierà gli equilibri elettorali. Bisogna anche tener conto delle ambizioni di raddoppio del PLR. Roberto Porta ha interpellato Andrea Pilotti, politologo all'Università di Losanna.
I tempi sembrano piuttosto maturi perché questa scelta venisse fatta da parte dell'UDC ticinese di contarsi un po' da sola. La scelta non mi sorprende.
La destra ticinese si presenterà dunque divisa alle prossime elezioni cantonali. Per questo fronte si tratta di un azzardo, c'è il rischio di perdere uno dei due seggi d'aria di cui dispone oggi in governo.
Non ritengo che sia un azzardo, molto dipenderà dalle scelte fatte dal PLR, che tipo di lista metterà in campo, ma al momento attuale credo che l'UDC abbia fatto delle valutazioni che al momento secondo me la mettono in una posizione di vantaggio per ambire a un seggio e difendere i rapporti di forza della destra ticinese.
Va detto, e qui passiamo al contesto svizzero, che l'UDC ha guadagnato terreno nelle 16 elezioni cantonali che si sono svolte finora in questa legislatura. Perde invece però molto spesso a livello di votazioni popolari, sconfitte che però non sembrano frenare l'UDC.
Questa forse è una delle chiavi del successo dell'UDC, questa campagna permanente che permette al partito comunque di profilarsi, ed è vero che se in diverse votazioni i numeri danno contro, non va dimenticato che comunque riesce molto spesso a mobilitare a sostegno delle proprie iniziative una parte di elettorato ben più ampia della propria forza elettorale. Questo è un aspetto che permette al partito dell'UDC di monetizzare anche nel caso di talune sconfitte nelle votazioni popolari.
Andrea Pilotti, politologo all'Università di Losanna, un'ultima domanda. Guardando al prossimo anno, ci saranno in autunno anche le elezioni federali. I sondaggi danno l'UDC saldamente in vantaggio. Poco spazio dunque per le sorprese?
Da qui alla prossima primavera e anche alle prossime federali ci possono essere anche degli elementi congiunturali difficilmente immaginabili oggi che possono favorire gli altri partiti a scapito dell'UDC. È vero che in questo momento vi sono diversi elementi della congiuntura attuale che permettono all'UDC di profilarsi su tematiche che sono percepite da una parte importante dell'elettorato come tematiche prioritarie. Esattamente come nel 2019 la questione climatica e anche la questione della parità di genere aveva permesso a PS e ancor più ai Verdi di profilarsi e di guadagnare anche in legittimità.
In Perù la candidata di destra Keiko Fujimori appare ormai destinata alla vittoria delle elezioni presidenziali. Con oltre il 99% delle schede scrutinate, Fujimori ha ottenuto un leggerissimo vantaggio di soli 43.000 voti sul candidato di sinistra Roberto Sanchez. Sanchez contesta il risultato denunciando presunte irregolarità nel voto all'estero. Una delegazione del governo dei talebani si è recata ieri a Bruxelles per incontrare rappresentanti della Commissione europea e di una quindicina di stati membri dell'UE. L'incontro, che aveva lo scopo di facilitare i rimpatri di migranti afghani, è avvenuto nonostante né l'UE né gli stati membri riconoscano ufficialmente il governo talebano. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
Gli Stati membri ci hanno scritto una lettera chiedendo di aiutare a coordinare e a stabilire contatti a livello tecnico per l'espulsione, in particolare, di autori di crimini gravi e di persone che rappresentano un rischio per la sicurezza. Questo è ciò su cui stiamo lavorando. Così Markus Lammert, portavoce della Commissione europea, giustifica l'incontro avvenuto ieri a Bruxelles fra una delegazione del governo dei talebani, funzionari dell'UE e di 15 stati membri. Il mandato si trova in una missiva sottoscritta in ottobre da 20 stati dell'UE. Il portavoce puntualizza:
by any means does not mean recognition.
Questo non significa in nessun caso riconoscimento. Dunque, né Bruxelles né gli Stati membri si spingono a stabilire relazioni diplomatiche coi talebani, ma la volontà di procedere ai rimpatri è tale da aver reso possibile l'incontro, quantomeno problematico. Forte l'indignazione di ONG e rifugiati afghani che accusano le cancellerie europee di svendere i loro principi fondamentali pur di ottenere un accordo di deportazione con uno dei regimi più spietati e oppressivi del mondo, in special modo nei confronti delle donne. Ma tant'è, secondo Annelien van Bossut, ministra belga della migrazione, soltanto il 2% dei quasi 23.000 cittadini afghani destinatari di un provvedimento di espulsione ha lasciato il territorio dei 27. A suo dire, la situazione non è più sostenibile. Se la Germania è fra i principali sponsor politici di un accordo per le espulsioni verso l'Afghanistan, dal canto suo la Svizzera ha già proceduto ad alcuni rimpatri previ contatti col regime talebano.
È tutto per questa terza edizione del Radio Giornale. Ora spazio allo sport. Da parte mia l'augurio di trascorrere una buona giornata.